Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Iniziamo questa Eucaristia con la bellissima orazione che la Santa Liturgia ci mette in bocca e nel cuore, dove chiediamo di poter diventare anche noi sempre di più la dimora di Dio. È un dono che solo Dio può dare mediante il Signore Gesù e mediante i santi sacramenti.
Dal libro del Levitico al capitolo 13, versetti 1-2 e 45-46. Il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e disse: se qualcuno ha sulla pelle del corpo un tumore o una pustola o una macchia bianca che faccia sospettare una piaga di lebbra, quel tale sarà condotto dal sacerdote Aronne o da qualcuno dei sacerdoti suoi figli. Il lebbroso, colpito da piaghe, porterà vesti strappate e il capo scoperto. Velato fino al labbro superiore andrà gridando: impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, dal versetto 31 del capitolo 10 al primo versetto del capitolo 11. Fratelli, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Diventate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo primo, versetti 40-45. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente lo cacciò via subito. E gli disse: guarda di non dire niente a nessuno, va invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Qualche altra volta abbiamo commentato, ci siamo concentrati sulla seconda lettura, e approfitterei anche del fatto che il Vangelo, per alcuni di noi o per diversi di noi, è già stato letto, ascoltato e anche commentato, per fermarci un momento sull'insegnamento dell'Apostolo Paolo. Perché, l'abbiamo già fatto altre volte, perché è così prezioso e importante per la nostra vita in Cristo? E abitualmente non si riesce a commentarlo, dal momento che giustamente c'è anzitutto in primo piano il Vangelo. Ecco dunque, allora abbiamo davanti questo invito dell'Apostolo, che è alla fine del capitolo decimo della prima lettera ai Corinzi, è la conclusione di una corposa sezione della lettera, che va dal capitolo 8 fin qui. E questa è la conclusione e in un certo senso l'applicazione più generale di quello che Paolo, dei principi dello Spirito che Paolo ha utilizzato e ha applicato alla situazione concreta della comunità di Corinto e alla discussione di cui si parla in questi capitoli, riguardo in particolare alla partecipazione ai banchetti sacrificali pagani. Paolo parla a persone che sono non ebrei ma aderenti a Gesù dal mondo dei pagani, o il mangiare carne che veniva dai sacrifici. Ecco, questo è un po' l'argomento generale che Paolo affronta e conclude con queste parole: fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Quindi deve essere molto importante. Fatevi miei imitatori. Paolo, infatti, questi tre capitoli, questi 8, 9 e 10, ha speso un intero capitolo. Adesso non voglio tediarvi, non possiamo leggerlo. Il capitolo centrale, il capitolo 9, per spiegare e presentare il suo modo di agire, di pensare. In particolare Paolo presenta lì il suo metodo, cioè come Paolo agisce quando, ed è quello è la sua missione, tutta la sua vita è dedicata a questo, quando si presenta nelle varie sinagoghe e nelle varie città che egli frequenta, che egli visita, per il Vangelo, cioè per il buon annunzio che ha come contenuto Gesù. Ecco, allora, questo è abbiamo già letto questi versetti in una domenica precedente, non li abbiamo commentati, ma l'Apostolo li esplicita. Ecco, dice: fate come me, qui dice, e in questi, in capitolo precedente, capitolo 9, ha specificato dicendo: io sono libero da tutti, però mi sono fatto schiavo di tutti per il Vangelo, e tutto faccio, tutto quello che faccio lo faccio per il Vangelo. Poi fa degli esempi per i giudei: mi sono fatto giudeo, come se Paolo non fosse giudeo. Per quelli che sono sotto la legge, non si sa bene di chi parla, qui probabilmente è un'altra categoria. Molti pensano che siano quei non ebrei che però hanno aderito e condividono, si sono messi sotto le ali della legge, della sinagoga. Noi vediamo anche negli Atti degli Apostoli che la maggior parte, almeno nel racconto degli Atti, ecco, la maggior parte in quel periodo che gli Atti coprono, di coloro che aderivano al Signore Gesù erano appunto sì dei non ebrei, erano degli ebrei anche, poi erano sì dei non ebrei, ma erano dei non ebrei in maggioranza appartenenti a coloro che già conoscevano il Dio di Israele, in esso credevano, frequentavano la sinagoga, praticavano alcuni comandamenti morali fondamentali. Ecco, questi forse e poi anche, dici, quelli che non hanno la legge, cioè i pagani. Io mi adatto a tutti. Naturalmente qui si discute infinitamente, non si può concepire questo come se Paolo fosse un camaleonte, che sarebbe difatti stato anche accusato di questo, che sarebbe anche dal punto di vista morale una cosa inaccettabile. Non è che Paolo fa finta, non sta dicendo questo, possiamo essere abbastanza tranquilli, non sta dicendo io quando sono in sinagoga faccio finta di essere un ebreo, come se non lo fosse, quando invece parlo e sono insieme a quelli che non hanno la legge, cioè i pagani, faccio finta di essere un pagano, non vuol dire questo, nel comportamento, cioè mi comporto come se fossi un pagano, non è possibile questo. Sappiamo da altri scritti, dalle lettere di Paolo non solo era, ma appariva e diceva esplicitamente anche nelle lettere che è un ebreo osservante ovviamente della legge, un ebreo non osservante della legge non va bene, è evidente questo, ecco, e così via, tanto che può presentarsi come un esempio, anche su questo piano, quanto alla giustizia che viene dall'osservanza della legge, irreprensibile. Non sta parlando solo del passato, sta parlando del presente. Quindi noi dobbiamo capire qui che l'Apostolo, ed è importante perché fa l'esempio di se stesso, siate i miei imitatori, l'Apostolo si mette nei panni di coloro che ha davanti. Ecco, non la voglio tirare in lunga. Abbiamo un esempio clamoroso, probabilmente bellissimo, che difatti alcuni commentatori indicano negli Atti degli Apostoli. Negli Atti degli Apostoli si racconta, precisamente siamo al capitolo 17 degli Atti degli Apostoli, si racconta che Paolo per l'ennesima volta va in sinagoga, a Tessalonica in particolare, e il racconto di Luca è molto chiaro, molto esplicito, come fa abitualmente tutti i sabati, va sempre in sinagoga tutti i sabati, e come fa abitualmente quando è in sinagoga, prende la parola per annunciare Gesù. E come fa ad annunciare Gesù in sinagoga? Parte dalle scritture e mostra attraverso le scritture che Gesù di Nazaret è il Messia, proprio perché è morto ed è risorto, come dicono le scritture. C'è chi si convince, c'è chi non si convince, naturalmente, questo è abbastanza normale, ma questo è il metodo di Paolo. Ecco, si rapporta a loro come un giudeo, parte dalle scritture. Poi il racconto degli Atti degli Apostoli va avanti e abbiamo un episodio un po' straordinario, è un po' raro anche, ecco, anche negli scritti di Luca, degli Atti. Paolo arriva per la prima volta in vita sua ad Atene, che era il centro culturale di tutto l'ellenismo di allora, di tutta la cultura. E ad Atene c'è anche questo episodio importante che Luca racconta, e cioè Paolo a un certo punto, visto che attacca discorso anche nelle piazze, nel mercato, eccetera, con alcuni filosofi, con alcuni pensatori, viene invitato in un'assemblea all'Areopago, un'assemblea. Luca, forse anche con un po' di ironia, dice che erano abituati ad ascoltare soprattutto le novità culturali, intellettuali, e quindi questo sembrava un tipo, un filosofo un po' strano, un po' particolare, Paolo, e lo invitano e Paolo parla. Però non parte, non comincia dicendo questo com'è. Guardate che tutti gli dèi che ci sono qui ad Atene non esistono. Voi siete completamente fuori strada, vergognatevi, non esistono gli dèi, esiste un unico Dio. Non dice così Paolo. Cosa fa? Si mette nei panni di chi ha davanti. Non fa delle finte, perché Paolo arriva, vuole arrivare e arriva ad annunciare Gesù, cioè vuole portare quelli che ha davanti al suo annuncio. Non è che si adatta perché gli va bene tutto, al contrario, no? A Paolo non gli va bene nulla di quello che vede, quasi niente. Lo dice Luca stesso, non me lo invento io. Prima di questo discorso Paolo visita la città, si aggira per Atene, dice Luca, e fremeva nel suo spirito vedendo tanti idoli nella città. È proprio un approccio, ecco, così benevolo interiormente di Paolo, no? Vedendo come questa città era piena di idoli. Però quando comincia a parlare in questa assemblea dei pagani, dice: io vedo che voi siete molto religiosi e ho trovato anche un altare a un Dio ignoto, perché mettevano anche gli altari e gli dei ignoti, perché non si sa mai che non se ne abbia male qualche Dio che noi non conosciamo bene, quindi è sempre bene anche avere un altare e qualche sacrificio anche agli dei, a un Dio ignoto, ecco, perché non si sa mai, ecco, se si adira le cose non vanno bene, quindi c'era anche un altare. Paolo approfitta e diciamo parte da lì per dire: io vi sto annunciando qualcosa che voi non sapete, proprio questo Dio che voi ignorate. Naturalmente noi comprendiamo molto bene che nel pensiero di Paolo queste parole hanno un significato un po' diverso da quello che gli altri ascoltano. Io vi annuncio un Dio ignoto, c'è un'accusa di ignoranza naturalmente per Paolo, voi non lo conoscete. Però parla poi del Dio che ha creato il cielo e la terra, che non abita, quindi c'è anche una critica, non abita nei templi. Però queste critiche erano critiche che esistevano anche nel mondo pagano. Anche, c'erano anche filosofi che dicevano che Dio non abita in queste in costruzioni umane. Quindi Paolo arriva a parlare di Gesù anche citando, ma non cita la scrittura, non può citarla ancora, non sarebbero in grado di capire che senso avrebbe citare gli scritti di Mosè. Cita invece un loro poeta che pare che sia, non mi ricordo più, ecco, alcuni trovano un riscontro in uno dei poeti, ecco, conosciuto dagli intellettuali naturalmente, in una frase in cui dice appunto, che questo poeta dice: noi siamo tutti figli di Dio e di Lui viviamo. Ecco, Paolo commenta questo, poi arriva naturalmente dicendo che Dio adesso ha deciso di passare oltre ai tempi dell'ignoranza, vi annuncio Dio ignoto, ecco, e di aprire la mente di tutti gli uomini invitandoli a credere nell'unico Dio che ha fatto il cielo e la terra e che giudicherà il mondo attraverso un uomo che egli ha accreditato come giudice risuscitandolo dai morti. Naturalmente non finisce, ecco, la maggior parte deridono, non capiscono di cosa sta parlando la risurrezione dei morti e lo deridono, però qualcuno anche crede, ecco, e aderisce a Paolo. Adesso l'ho tenuto un po' lunga, gli Atti degli Apostoli sono molto belli in questo episodio, ma è un esempio molto importante di cosa intende Paolo di farsi con quelli che non hanno la legge, con i pagani pagano. Ovviamente non intende di comportarsi come pagano, è chiaro, ma intende la sua strategia, il suo modo di promuovere il Vangelo a partire da quelli che ha davanti, mettendosi nei loro panni, partendo dalle loro premesse, in modo da portarli a comprendere l'annuncio. Ecco, credo che questo sia, ecco, l'esempio che Paolo fa anche nei Corinzi, il richiamo che fa. E qui, concludendo, nella conclusione di questa sezione che noi abbiamo ascoltato, L'Apostolo dice: sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate ogni altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Orbene, la gloria di Dio qui Paolo la specifica. Cosa vuol dire fare tutto, tutto quello che facciamo, per la gloria di Dio? Notavo, altrove Paolo dà un'indicazione simile, dicendo: fate tutto nel nome di Gesù, che forse vuol dire anche o include che ogni cosa che voi fate dovete invocare il nome di Gesù. Se mangiate, prima di mangiare invocate il nome di Gesù. Mangiate, bevete, qualunque cosa voi facciate, fatelo invocando il nome di Gesù e nel nome di Gesù. Qui invece dice: fate tutto per la gloria di Dio, e specifica che la gloria di Dio consiste nell'adattarsi, nel non pensare alla propria posizione, a ciò che più conviene a me, non solo sul piano egoistico, ma proprio io penso, come Paolo ha specificato precedentemente, come regola del Cristo, perché dice: fatevi miei imitatori, come io lo sono del Cristo. Il Cristo si è comportato così, si è comportato sulla base di questo principio, cioè non ha pensato a lui, a quello che di per sé conveniva e come, ha pensato agli altri, fino a dare la sua vita. Qui non abbiamo un racconto, una specificazione delle virtù di Gesù, anche se nelle lettere paoline ogni tanto emerge. Qui non c'è una specificazione precisa, direi che è più generale. In qualche altro passo emerge una virtù di Gesù. Emerge perché le lettere non sono il riflesso di quello che Paolo diceva quando andava poi a spiegare e a preparare coloro che sarebbero stati battezzati. C'era tutta una preparazione, e certamente la vita di Gesù e le virtù di Gesù, cioè come Gesù ha vissuto, deve essere stato fondamentale. E difatti ogni tanto emerge, anche se nelle lettere, le lettere non sono fatte per questo. Con le lettere Paolo continua a guidare le sue comunità affrontando i vari problemi, della vita della comunità. Quindi non è la funzione delle lettere quello di elencare e spiegare le virtù di Gesù, ma esse emergono, come anche qui: fatevi miei imitatori come io lo sono del Cristo, dopo aver spiegato, dopo aver invitato a non pensare a ciò che mi spetterebbe legittimamente. Non sta parlando di qualcosa negativo, di egoista, ma che allora in quel caso non c'è bisogno, c'è già il comandamento, ci sono già i comandamenti per stabilire quello, che non bisogna essere egoisti. Ma qui dice: ciò che mi spetterebbe, io non metto avanti quello che spetta a me, metto avanti quello che spetta agli altri. Presentiamo il Signore insieme a tutta la Chiesa nel giorno della risurrezione del nostro Salvatore. Preghiamo insieme, diciamo: ascoltaci, Signore.
Per la Chiesa, in questo tempo di grande prova e sofferenza, per moltissimi nel mondo, in particolare in Medio Oriente, sia forte la sua voce a difesa dei più deboli, sia coerente nella sua testimonianza la verità del Vangelo, sia accolta dal Padre la sua supplica per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Uniamoci alla preghiera quotidiana del Patriarca Michel, che implora la pace nella terra, che dovrebbe essere luogo di convergenza e riconciliazione per tutti i credenti in Dio, ma che ora sente solo il pianto e le grida dei più piccoli. Vieni presto, Signore, in loro aiuto. Preghiamo. Per i fratelli e le sorelle e la parrocchia di Ainarica, dall'intima gioia della celebrazione dei sacramenti ai piccoli, anche in questi giorni di sangue, tragga la forza di rimanere unita contro ogni tentazione di divisione, confidando nella grazia di Dio più forte di ogni avversità. Preghiamo. Per Papa Francesco, il Signore continui a donargli forza e spirito per compiere il suo ministero, carisma per il suo ruolo di guida e abbandono evangelico nell'accogliere pur nella vecchiaia ciò che il Signore ancora gli chiede. Preghiamo. Continuiamo a pregare il Signore.
Ecco, certamente preghiamo per Don Tommaso, che è il parroco che l'arcivescovo ha incaricato ieri, gli ha consegnato la guida di queste parrocchie, perché il Signore gli dia tutte le grazie necessarie. Preghiamo. Preghiamo per la nostra preparazione alla Pasqua. Mercoledì sono già le ceneri, domenica prossima anche la prima domenica di Quaresima, per questo tempo, perché possiamo intensificare la nostra adesione al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ancora per la pace, perché cessino i bombardamenti e che il Signore disperda i progetti diabolici. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ascolta, Dio, la preghiera dei tuoi figli. Esaudiscila, perché noi te la rivolgiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.